questa sera sia, a mio giudizio, particolarmente significativo, perché il libro di Stefano riesce a essere, avendolo letto, una condizione in cui riesce a disvelare quello che sono certi meccanismi. Mi spiego. Oggi credo che di fronte a quello che sta accadendo non c'è tanto il problema della denuncia, che viene fatta anche volendo con tutti i limiti abbondantemente, ma di, per l'appunto, entrare in sintonia con quello che è le tue motivazioni. Quando tu dici contro il nucleare, però hai dei blocchi, perché non è solo i media di Berlusconi, questi ti dicono ma però serve, eccetera. Qualcosa di più mi sembra preciso. Tu dici vado in metropolitana, vedo una pubblicità e mi stanco ancora più del solito. Qual è la novità? Per noi forse nessuna, però probabilmente chi non ha un certo humus non riesce a contestualizzare questo passaggio. Per cui tu razionalmente dici delle cose, ma queste cose si scontrano con una cosa nuova rispetto a un passato, che è la percezione e il linguaggio. La percezione nel senso che può essere la stessa intensità tra il risultato di una partita di calcio, che so, Inter Milan 2-1 e lo tsunami, il che non è nella realtà. Però se questo avviene, come ad esempio, per dire una banalità, in questi giorni dicono che l'aria di Milano ha 200 mg di inquinamento, la soglia è 50, uno dovrebbe, una volta si diceva prendere coscienza, oggi mi sembra quantomeno dire, fare qualcosa, avere una consapevolezza di tutto ciò. Ecco, questo mi sembra che in qualche modo ci sia un gap. Quindi io credo che chi vuole riflettere su questo, siamo qua stasera un po' per cercare di, credo, capire, di ragionare su una cosa un po' strana. Il fatto che tu hai delle profonde ragioni razionali, ma che poi non è semplicemente perché gli altri hanno, credo, i media e via discorrendo, ma c'è qualcosa di molto più complesso, molto più che va nella psicologia, non solo nella sociologia e via discorrendo, che ha creato sempre più un meccanismo di distanza tra le tue ragioni e quello che è la società. E se uno si ostina a dare una risposta esclusivamente razionale, evidentemente rischia di fare un po' come i garibaldini, che parlano per se stessi, ma non riescono a, comunque come l'onda del surf, entrare in sintonia con quello che in qualche modo è la società. Ecco, io però lascerei a Stefano, che so che stasera, come si suol dire a Oxford, sono tutti i cazzi suoi.
Allora provo, proviamo un po' a ragionare insieme. Vi dico qualcosa, in parte del libro, in parte di cosa vuol dire, secondo me, fare inchiesta sociale, cioè di quello che comporta quel lavoro. Io di mestiere faccio ricercatore, ho fatto per 13 anni il volontario a Radio Popolare, quindi conosco, diciamo, un po' il mondo del giornalismo. Faccio ricercatore sociale, cioè in una cooperativa di ricerca sociale faccio indagini di tipo sociologico. Ho insegnato un po' in università, ma poi di fatto ho avuto la sensazione che da lì il mondo fosse a una distanza siderale, cioè proprio non c'era. Quindi è abbastanza inutile provare da lì a occuparsi della realtà. Parto da una cosa di una settimana fa. Circa una settimana fa, giovedì scorso, è successo questo. Giovedì scorso ho avuto la sensazione di poter per la prima volta dopo tanto tempo vedere il male in faccia. L'ho atteso da anni, lo tenevo da anni questa occasione. Vi spiego che cosa vuol dire. Io credo che uno degli sguardi che in questo momento più interessanti per capire quello che c'è attorno è lo sguardo dei bambini. Perché lo sguardo dei bambini? Perché lo sguardo dei bambini è uno degli sguardi più puri e più lucidi che hai a disposizione per svelare, disvelare quello che ti succede attorno. Qualche anno fa venne fatta un'inchiesta a Milano sul come trasformare un parco pubblico, venne chiesto ai genitori e ai figli che cosa avrebbero voluto di quel parco. I genitori chiesero cancellate, un servizio di sicurezza, i bambini chiesero ombra e acqua. Chi dei due aveva ragione? Allora è chiaro che il punto di vista dei bambini, secondo me, è un punto di vista fondamentale per capire quello che ci succede attorno. Il problema è come assumerlo, il problema è come fare noi grandi. Io ho due bambini, non è che li tempesto di domande, però insomma, di fatto cerco di, anche con loro, di capire ogni tanto quello che di straordinario riescono a dire. Perché con i bambini, tra colori quasi. È più facile fare ragionamenti profondi, quasi di tipo filosofico, perché il bambino fa domande radicali, cosa che l'adulto non si permette più. Neanche un prete ragiona come un bambino. Stasera Pietro, che ha 5 anni, si guarda attorno e dice: papà, deve essere stato difficile scoprire il cibo, devono aver assaggiato tutto. E si rende, guardava la stanza e capiva che, insomma, legno, carta, vetro, plastica, insomma. Prima di dire se questo si poteva mangiare o no, devono aver davvero provato tutto. I bambini fanno queste, ti dicono queste cose straordinarie. Allora cosa è successo? È successo che una settimana fa c'era questa cosa. C'era un seminario di un giorno intero a porte chiuse sul Baby Kids Marketing. Cos'è il Baby Kids Marketing? Sono coloro che hanno come mestiere, come compito, cercare di capire come fai a costringere un bambino a comprare qualcosa. Era una giornata a porte chiuse costosissima, organizzata da Repubblica, eh? Anche qui fa parte del modo in cui forse dobbiamo cominciare a dirci qualcosa. Cioè, Repubblica è una società che si occupa delle conferenze, è legato, diciamo, al suo supplemento del lunedì che si chiama Affari e Finanze, quindi la parte economica. Somedia si chiama questo posto, e organizza una serie di conferenze su alcuni temi rispetto ai quali i cosiddetti operatori del settore, che sono le aziende che si occupano di questo mondo, si ritrovano, pagano salato, si ritrovano e ragionano intorno a un tema. E giovedì scorso il tema era proprio Baby Kids Marketing. Kids sono i ragazzi fino ai 12 anni, baby sono 0-3 anni, quindi proprio senza nessuna pietà. Da 0 anni in su, come fai a beccarli? Ovviamente il discorso era sulle mamme e sui bambini. Ho telefonato, mi sono un po' camuffato, insomma, ho fatto proprio la serpe, però io il male lo volevo vedere in faccia. E l'ho visto. E non vi dico qual era dei personaggi presenti, perché non era facile capirlo. La parata dei personaggi presenti, cioè delle persone che, come nei seminari sostanzialmente di questo genere, hai quello della Pepsi Cola che ti dice come fa a beccare l'undicenne per costringerli a bere il nuovo tipo di Gatorade, quello della Danone che ti dice come fa con i bambini di 5 anni a costringerli a bere un particolare yogurt liquido. Tutti raccontano esattamente le strategie puntuali e precise su come fai a trasformare l'atteggiamento di una mamma di un bambino in alleato. Per me è straordinario. Io ho scritto 9-10 anni fa un libro che si chiama Il furto, mercificazione dell'età giovanile. Adesso lo devo rieditare e mi mancava un pezzo, cioè ho detto voglio vedere cosa sta succedendo adesso. Già qualche anno fa sapevo che nei test che la Danone faceva per misurare come i bambini reagiscono agli yogurt, ai prodotti, stavano utilizzando la microsudorazione delle mani, quindi dei sensori, perché è il dato più forte che tu hai a disposizione per vedere la reazione emotiva. Quindi uno può avere davvero nella testa il nazismo, cioè di fatto questo tipo di universo, non molto distante da questo. Certo, c'è una mamma che accompagna un bambino al test, eh? Non vi rapisco questo, queste cose avvengono perché dei genitori sono pagati per portare il proprio figlio di 5 anni in un luogo dove vengono i focus group, cioè dove avvengono degli incontri in cui i bambini sottoposti a degli stimoli, in una situazione molto accogliente, molto con nessun tipo di minaccia, evidentemente, bambini sono soggetti a una serie di stimoli, dicono ti piace più questo, quest'altro, quell'altro. Questa roba che per me è diabolica, è veramente il male oggi, camuffato nel modo più confortevole possibile, viene fatta evidentemente per cercare di beccare il prodotto che funziona meglio. si succedono gli interventi e io, che sono l'unico, ho registrato, quindi ho anche fatto il mio porco lavoro di documentazione, ero l'unico, però hanno visto che usavo il registratore, quindi era la luce del sole. Si succedono gli interventi, io resto anche poco a poco sempre più sconcertato perché gli interventi hanno effettivamente un potere per me sempre più rivelatorio. A un certo punto una persona racconta di come sono riusciti a segmentare le mamme di 5 paesi coinvolti in una ricerca di mercato in 4-5 tipologie. A me viene da sorridere, come 4-5 tipologie? Tutto lì, insomma, a me sembra che la varietà umana sia assai più ampia. Ma il mercato, il marketing lavora così, cerca di segmentare per avere delle tipologie e sulla base di quella poi confezionare i messaggi, i prodotti e così ha risolto evidentemente il consumo di massa. Mi viene da sorridere, poi a un certo punto quando arriva la madre di tipo nature, natura, perché poi hanno sempre queste sigle, no? La madre così, la madre cos'è, a me vengono i brividi. Perché a un certo punto profilano, cioè dicono, la madre si veste in questo modo, compra questi libri al proprio figlio, fa queste cose sabato e la domenica, il proprio figlio legge e fa queste cose. Quella madre nature ero io, ma io esattamente, c'erano le foto di 4-5 libri ed erano esattamente i libri che io ho regalato a mio figlio. La madre nature regala il libro di Munari al proprio figlio. La madre nature porta il proprio figlio alle mostre alla triennale e alle mostre alla cosa. Ed era esattamente quello che io faccio con mio figlio. Quindi mi sono chiaramente visto, perfettamente incorniciato, io che mi credevo diverso, ed ero una delle cinque, non delle 500. Quindi improvvisamente ho sentito mancarmi l'ossigeno. Il tipo della Pepsi Cola mostra le sue diapositive. E a un certo punto vedo una diapositiva straordinaria che è la ricostruzione esatta di come si fa a intercettare la volontà di un bambino. Proprio sei operazioni. Dalla costruzione di un personaggio, devi lavorare molto sul personaggio. Cioè tu non gli vendi lo yogurt o il Danone, gli vendi il personaggio con cui lui gioca e a un certo punto compare lo yogurt. Poi lo yogurt deve avere alcune caratteristiche di gusto, dolce, tutta una serie di robe che sì, ma è il meno. Il problema è come costruisci il personaggio. Le sei fasi di ricostruzione di come lavori su un bambino, ovviamente tutta questa cosa era normale, nessuno che aveva un minimo di obiezione, insomma, sentite, parlando di bambini, assolutamente nulla. Le sei fasi avevano una sorta di asterisco e c'era scritto: dall'intervista a Anna Oliverio Ferraris su come la pubblicità sta rubando l'infanzia, una roba del genere. Cioè il tipo della Pepsi Cola usava l'intervista alla psicologa che dichiarava ai giornali: guardate che la pubblicità sta rubando, sta intercettando i nostri bambini e così via, al contrario, come manuale di lavoro per poter vendere i propri prodotti con la pubblicità esattamente nel modo in cui la psicologa la denunciava. La tipa della Nintendo, quella che fa le console videogiochi, che l'aspettava al varco, racconta dei suoi straordinari accrocchi, lavoro sublime da un punto di vista delle capacità, abilità di organizzare il prodotto in modo tale da intercettare i bambini. E a un certo punto dice: poi ci sono sti rompicoglioni dei genitori, il MOIGE è l'associazione dei genitori cattolici, tremendo, meglio la Nintendo del MOIGE, e il MOIGE ci ha rotto i coglioni, i videogiochi sono il male, i videogiochi sono il male. Bene, noi li abbiamo chiamati quelli del MOIGE e abbiamo spiegato cosa sono i videogiochi, abbiamo progettato assieme delle cose didattiche. Oggi il MOIGE è partner della Nintendo per una serie di videogiochi. È una noia mortale, mentre lavoriamo dobbiamo dare retta a questi, e i codici deontologici. Però adesso abbiamo, come dire, rifatto l'immagine. E anche lì una certa angoscia, no? Perché tu vedi chiaramente, io ero dentro una delle diapositive con quello che facevo con mio figlio. Quelli là cattolici retrò erano stati già assorbiti e incorporati dal male, erano già dentro, completamente partner dei videogiochi, quelli didattici, quelli, la roba sull'intelligenza, l'inglese, tutte queste pippe qui. E tu dici, ma come cazzo faccio a starne fuori? Ma il male non era nessuno di questi. Il male era veramente camuffato. A un certo punto appare un personaggio che era un ex direttore della Garzanti, non so anche come si chiama adesso, poi ce lo possiamo anche dire. Questo tipo che interviene dopo che una ragazza molto brava, molto tecnica, aveva spiegato come devi lavorare sul messaggio pubblicitario per riuscire a condizionare davvero la persona, cioè quante volte lo devi toccare col messaggio per riuscire ad avere almeno una memoria del messaggio e la possibilità che ci sia un comportamento di consumo. Il problema è che se tu becchi una volta o due volte una persona con un messaggio, se quella persona la sente solo una o due volte, non succede niente, a meno che siano prodotti molto particolari. Insomma, dopo un ragionamento raffinatissimo su come fai a condizionare una persona con messaggi pubblicitari, arriva questo personaggio con un po' saggio, capelli bianchi, alto, molto alto, e dice: a me viene da ridere. Voi state lì a misurare quante volte colpire e non colpire. E dice: ma io li ho tutti, li ho per anni, altro che per 5 secondi, 10 secondi, 30 secondi, prime time, mi fate ridere. E tira fuori un grafico dove dice: sono 8 milioni i ragazzi che sono a scuola. Ogni ragazzo a scuola ha un moltiplicatore di adulti di riferimento di 2,3. Cioè, per ogni ragazzo a scuola ci sono 2,3 che sono i genitori, gli zii, i fratelli maggiori e così via. Becco questi 8 milioni, me ne faccio 20 di milioni di persone. Come arrivo a questi 8 milioni, cioè ai 20? Con 800.000 insegnanti. Chi condiziona i ragazzi? Gli insegnanti. Allora io lavoro con gli insegnanti, sugli insegnanti. Come faccio a lavorare sugli insegnanti? Noi ne abbiamo profilati 300.000. Profilati vuol dire che sappiamo cosa vogliono, cosa pensano, cosa ci chiedono. Noi lavoriamo su questi 300.000, arriviamo a 20 milioni di italiani. I ragazzi a scuola ci stanno giorni, anni. Altro che 20 secondi, 30 secondi. Quindi, aziende, dovete venire da me. Noi lavoriamo sulla scuola. È la scuola, però, quindi è la nostra vera arena. Siamo una multinazionale, ci chiamiamo, sentite, sentite, la fabbrica. A me venivano i brividi, il nazismo mi tornava sempre di più. Ma chi sono questi? E questo personaggio, che per me in quel momento era proprio il diavolo, era il male, era proprio la figura che man mano prendeva forma, spiega come fa. Dopo aver ragionato sui numeri, quindi aver detto a tutti che era quasi ridicolo e patetico star lì a calcolare se mettere la spot pubblicitario nel prime time di Italia 1, ma costa un fracco di soldi, oppure provare l'inserzione da un'altra parte. Tanto valeva mirare direttamente a loro che sapevano come fare. Non si è capito benissimo come lavorano, ma il meccanismo sembra più o meno questo. Loro dicono: con noi ci sono le più grandi multinazionali. Da noi viene Fiat, L'Oreal, il Milan, tutta una serie di aziende che non finiscono più. Cosa facciamo? Metti che tu devi in qualche modo promuovere un pneumatico, fa questo esempio. Non è che noi possiamo proprio arrivare in classe col pneumatico, eh? Una roba un pochino più pulita, perché insomma, se no ti beccano subito. Allora cosa facciamo? Facciamo un bel kit sulla storia dell'uomo, della mobilità, di questa cosa qui, di quella cosa là. Facciamo il kit e a un certo punto compare il pneumatico. Beh, insomma, la Fiat, lo sappiamo tutti che la Fiat aveva la fama di una macchina di merda. A un certo punto la Fiat non sapeva come fare a cambiare agli italiani l'idea, perché con gli spot forse non ci arrivava. Noi gli abbiamo detto: ma tu parti dai bambini, dai ragazzi, che quelli in casa poi parlano, e condizionano l'opinione dei genitori. Poi il padre, è chiaro che prenderà la macchina che pensa lui, non è che chiede al figlio quale macchina, ma intanto, diceva questo diavolo, intanto se al figlio non piace è difficile che il padre riesca a scegliere. E poi il figlio arriva e cambia in qualche modo l'atmosfera, la roba rispetto al, come dire, al tema in questione. Un altro esempio che ha fatto, forse ancora più sconcertante, era questo. Metti che in un territorio devi fare una centrale a carbone. Come fai? Perché la gente reagisce male con l'idea della centrale a carbone. Allora noi andiamo nelle scuole di quel territorio. Facciamo un bel kit sulle risorse, il pianeta e così via, e gli spieghiamo che il carbone non fa male. I bambini dicono a casa che il carbone non fa male, e quindi tu hai l'opinione delle famiglie positiva rispetto alla centrale a carbone, partendo dai bambini, da quello che raccontano a casa e dal fatto che in questo modo crei un clima positivo rispetto alla questione. Il Milan aveva il problema di rifarsi un po' l'immagine. Soprattutto dopo vicende di tifo aggressivo, di incidenti, ci ha chiamato, ha detto: dobbiamo fare una roba sui bambini, sui ragazzi, in modo tale che si abbia l'immagine del Milan come squadra amica del tifo, amica del calcio, per uno sport positivo e così via. E allora hanno fatto uno zainetto con tutta una serie di aggeggi che i bambini in classe guardavano, prendevano e portavano a casa. Hanno calcolato quanti bambini buttano il kit subito e sono il 7%. Quanti kit portati a casa vengono scartati dal genitore, fa altri 10-15. L'80% di questi cazzo di kit alla fine arriva a destinazione. Hanno un servizio di call center che chiama le famiglie per rinforzare poi il messaggio rispetto al kit e garantirsi il fatto che si chiuda il cerchio rispetto al lavoro di comunicazione. Satana, questo personaggio che chiamiamolo simpaticamente Satana, dice aziende, perché poi li aveva di fronte alle aziende, tranne me, ma aveva di fronte le aziende. Detto, aziende, voi in questo modo vi portate a casa due cose, il mercato e il sociale. Perché questa roba qui che fate con me, ve la potete vendere nel bilancio sociale, cioè potete raccontare che voi fate del bene. Quindi il male è lì, è travestito da bene, è travestito da kit che viene dato al bambino, ragazzo, in una situazione di scuole che Satana dice viva Dio l'autonomia, perché adesso non devi più passare da quei rompicoglioni del provveditorato, li becchi a uno a uno e questi non hanno un cazzo di quattrino, quindi appena arrivi e gli regali il kit, questi sono felici come Pasque. E noi gli insegnanti li conosciamo perché ne abbiamo profilati 300.000, quindi sanno benissimo da chi andare per cercare di piazzare quello che gli devono piazzare. Ora, sta roba qui, dov'è che è scritta? Chi è che la sta raccontando? Succede da anni, succede nelle scuole. Succede ovunque perché questi personaggi sono, a parte che sono in 12 paesi al mondo, sta fabbrica, visto il diavolo dell'ex Garzanti, insomma, vuoi anche capire come ci è arrivato lì a pensare questa cosa diabolica della fabbrica. Ma quando io l'ho capita e l'ho scoperta giovedì scorso, sono rimasto abbastanza esterrefatto. Perché va bene tutto, ma che la scuola sia diventato un luogo dove le aziende pensano di andare per arrivare a condizionamenti e comportamenti che altrimenti non riescono a raggiungere tramite gli spot pubblicitari, fin lì non c'è ancora, cioè secondo me è davvero una frontiera molto alta. Peraltro era talmente sconcertante l'intervento che addirittura le aziende presenti erano un pochino turbate, proprio così, nel senso che era forse, come dire, fuori codice una cosa così grave, diciamo così, rispetto alla scuola, perché la scuola non è ancora stata apertamente sputtanata, noi non abbiamo ancora la scuola L'Oreal, le scuole hanno nomi, Mazzini, Garibaldi,
La
Danzi,
scuola Marilyn Monroe.
l'orizzonte è quello, no? L'orizzonte è la scuola di Moretti, Marilyn Monroe. L'unica altra cosa che ha destato pari scalpore nei vari racconti fatti su quello che sta avvenendo in questo mondo veramente diabolico del consumo e del mercato sono le catene di negozi American Girls, che da noi non ci sono ancora, ma come sempre dovranno arrivare. Cosa c'è di tremendo in questa nuova trasformazione? Io ho anche una figlia piccola, quindi ho già capito da cosa devo difenderla. In American Girls succede che le bambine vanno in negozi enormi dove che sono pieni di bambole, che fanno le mille cose che fanno le bambole. Però la cosa diabolica è che il negozio è pensato perché le bambine si vestano come le bambole. Quindi tutto quello che si vende è funzionale al fatto che la bambina assuma l'abbigliamento, le abitudini della bambola e non viceversa. Quindi sono apparentemente negozi di bambole, ma sono in realtà posti dove le bambine sono trasformate in bambole. E questa cosa è fatta evidentemente con effetti che potete immaginare di medio-lungo periodo, cioè a 12 anni, 15 anni, quando effettivamente scatta tutti i problemi legati al mio corpo, adeguatezza o meno, magrezza o meno, rispetto agli, come dire, ai modelli vincenti. Se immessi a 7-8 anni, cioè sulle bambine che guardano le bambole, in queste catene che sono pensate per questo, è abbastanza inquietante, cioè fa parte di quelle cose su cui ancora, come dire, siamo sulla frontiera, ma probabilmente una frontiera destinata a cadere. Vi ho raccontato questa cosa come esempio, secondo me, di quanto poco sappiamo di quello che succede. E di quanto possano essere gravi delle cose che non sono assolutamente descritte in nessun tipo di giornale. Poi intendiamoci, Repubblica ha la sua società Somedia che organizza esattamente queste cose qui. Quindi, per quale motivo mai ci sarà un giornalista che denuncia questa cosa? Se evidentemente c'è un tornaconto dell'editore a questo e come fa un giornalista a produrre lavoro d'inchiesta e così diciamo la parola magica laddove evidentemente c'è un interesse del giornale a tutto questo. Il problema è che l'informazione si basa sugli introiti pubblicitari, evidentemente crea un meccanismo per cui noi non sapremo mai queste cose qui, a meno che uno ci vada a sbattere o faccia quello che mi è capitato di fare. Il libro, giusto per dirvi qualcosa sul libro. Il libro nasce di fatto da un seminario fatto 2 anni e mezzo fa sull'inchiesta sociale, dove c'erano gli interventi che più o meno trovate, alcune cose poi sono state aggiunte nel libro. Da cosa nasceva l'idea dell'inchiesta sociale? Nasceva sostanzialmente da questo tipo di ragionamento. La sensazione che avevamo come organizzatori, con Goffredo Fofi, diciamo, come grande padre di questa cosa, di questa iniziativa, la sensazione che avevamo era più o meno questa. Era quella di interrogarci su quale doveva essere in questo momento il rapporto con la realtà, il rapporto corretto con la realtà, quello che ti consentiva di stare in modo più vivo e vigile. In questo mondo, diciamo. Avevamo la sensazione che della gamma, evidentemente, di atteggiamenti possibili ce ne fossero alcuni che proprio non ci piacevano, dico nel gruppo che ha organizzato e poi nelle persone che vi hanno partecipato a quel seminario. Uno, evidentemente, è quello di rapportarsi alla realtà difendendosi o negandola, ed è il mondo diciamo, degli stereotipi, dei sistemi di allarme, dei soggetti che in questo momento cercano di far sì che la realtà non gli venga troppo vicino e cercano evidentemente di tenerla a una distanza di sicurezza. Poi, secondo me, un altro rapporto con la realtà molto forte e molto diffuso è quello di tipo terapeutico, di curarsi dalla realtà. C'è un uso di massa di consulti psicologici, di psicofarmaci, di consumi di sostanze, un uso veramente molto diffuso, molto forte oggi, soprattutto fra i ragazzi e fra le ragazze, che ti dà proprio l'idea di una realtà da cui tu in qualche modo ti devi curare, cioè non riesci a stare dentro le cose, devi costantemente assumere qualcosa che ti consenta di frenare l'impatto che hai con la realtà. Poi c'è chi la realtà se la fa bastare, sostanzialmente si ritira dalla realtà, si tiene quello che ha in termini di idee, in termini evidentemente anche di relazioni, di modi di vita. Questo secondo me per esempio è quello che è successo alla sinistra, al mondo della sinistra, dei referenti politici, persone che di fatto non hanno più uno scambio con la realtà, si fanno bastare quello che hanno in termini di chiavi interpretative, rapporto col mondo e così via, e ripetono qualcosa che chiaramente non ha più aderenza con quello che chiunque di noi vive quotidianamente. C'è chi la realtà la vive invece in qualche modo, cioè che l'affronta quasi in modo compulsivo, fai mille manifestazioni, mille azioni, mille cose che speri possano avere un impatto e in qualche modo cerchi di difenderti da tutto quello che non va, ma c'è un'azione compulsiva che secondo me non basta e non funziona. Perché in realtà non cambia davvero le cose. C'è chi la realtà la dita, in qualche modo produce anche inchiesta, ma inchiesta proprio in termini di denuncia. E come diceva Mauro prima, con molte perplessità. Perché? Perché l'inchiesta in forma di denuncia è sostanzialmente un modo sempre per dare la colpa all'altro. La denuncia, per definizione, non chiama mai in causa chi denuncia. E questa roba a me non quadra. E non è un caso che in questo momento venga riconosciuto il maggior potere di denuncia a trasmissioni televisive di Mediaset, e non so, forse anche della Rai, cioè sostanzialmente luoghi di assoluto conformismo di pensiero. Quindi è chiaro che quella roba lì non può essere. Cioè non può essere che, come dire, chi l'ha visto diventi il modo in cui le persone pensano di ritrovare qualcun altro, ed è così, ho esperienze dirette di persone che di fronte al problema di persone care scomparse si sentono dire dai carabinieri andate a chi l'ha visto. Non è possibile che in questo
Hanno una
momento venga
struttura di indagine
riconosciuto.
della Madonna, hanno una struttura di indagine della
Appunto, ma
Madonna.
loro ammettono che non sono in grado di far nulla, non sono in grado di far nulla, mentre chi l'ha visto
Ma chi l'ha
mette in
visto una
moto,
struttura di indagine?
infatti. Metti in moto e a quel punto devono intervenire.
Sì.
La cosa paradossale è che a quel punto devono intervenire i carabinieri. Ma solo se chi l'ha visto ha creato un tale bordello per cui si chiama, come dire, si mette in moto qualcosa, oppure che le Iene o queste robe qui o Striscia Notizia diventano il meccanismo in cui le persone pensano che si produca realtà, verità rispetto alla realtà. Peraltro è vero che quelle trasmissioni hanno un potere di rivelare alcune cose, a parte che funziona sulla base di denunce delle singole persone che indicano la trasmissione, non che le Iene abbia una redazione giornalistica forte nel senso di andare a setacciare la realtà, ma raccogliendo migliaia di denunce perché è lì in mezzo alla televisione e su alcune di queste riescono a produrre qualcosa rispetto agli indizi che hanno in partenza. Però è chiaro che quella roba lì non può essere uno strumento di verità e non posso affidarmi a quella cosa. Fra l'altro, questo mi capita facendo molto ricerca con i ragazzi, con questo tipo di trasmissioni, perché piace? Perché irride la realtà degli adulti, ma non cambia alcun tipo di comportamento delle persone. Cioè, questa cosa della denuncia intanto chiama fuori, addirittura dà una verginità a Mediaset a quelle trasmissioni che è proprio ridicola. Poi, in chi lo vede, fa credere di essere sempre meglio di ciò che ha visto. Mentre chi lo vede, che è sostanzialmente il pubblico medio, è assolutamente omologo a ciò che è denunciato, cioè ha lo stesso tipo, come dire, di contiguità col male e con i comportamenti corrotti che vengono lì denunciati, ma questa cosa non passa, assolutamente non può passare. E la denuncia è qualcosa in cui di fatto non cambia niente. Le Iene è un programma che vende teste, come si dice tecnicamente, quindi sguardi, agli inserzionisti pubblicitari. Le Iene produce consumo, non produce verità, produce consumo. Questa è cioè, le Iene funzionano, quindi loro decidono di fare le inchieste che riescono a produrre maggiori ascolti e quindi incassi pubblicitari.
E poi la versione della macchina delle Iene, una
Eh?
versione Citroën delle
Ah, è vero, poi è vero, c'è la versione Iene, sì, poi ci saranno, c'è merchandising sulle Iene, certo.
Iene.
Però le persone continuano a credere che quella, come modalità lì sia una modalità, come dire, un modo oggi di lavorare. L'Espresso oggi ha ogni settimana un'inchiesta. Ogni copertina c'è un'inchiesta. Ha provato a prendere. È chiaro che questa roba qui è pompata sulla base del fatto che dobbiamo farne una alla settimana, vediamo che cosa ci sta dentro. Però l'idea dell'inchiesta in quel modo e della denuncia, cioè del dito contro l'altro, è uno dei meccanismi, secondo me, più forti in cui le persone si deresponsabilizzano e non riescono a fare, come dire, un'osservazione critica della realtà. Goffredo Fofi dice che in realtà non è l'indignazione in questo momento il sentimento più forte nelle persone in grado di cambiare l'atteggiamento verso il mondo, è la vergogna. Perché la vergogna? Perché la vergogna ti chiama in causa. E quando ti vergogni, effettivamente, forse a quel punto cambi qualcosa di te, del tuo modo di fare, della tua vita. Allora, questi rapporti con la realtà, così come vi stavo dicendo, cioè questo modo di stare al mondo, nessuno di questi ci sembrava efficace. L'idea sostanzialmente è quella di mettere un po' in crisi la realtà così come si presenta. C'è una certa sociologia che ha provato a ragionare, ve la racconto così, su come ci rapportiamo al mondo e quale può essere il modo più sensato di stare al mondo. Esiste una cosa che si chiama il senso comune. Il senso comune è il modo in cui noi di fatto diamo per scontato la maggior parte delle cose che ci succedono. Il senso comune è il modo in cui di fatto le persone intendono la vita quotidiana. È senso comune che se alle 9 c'è un incontro possiamo arrivare alle 9 e mezza, per dire una cosa comune. È senso comune che invece se in televisione c'è una cosa alle 9 inizia alle 9. È senso comune, insomma, tutto quello che noi intendiamo e che incorporiamo come abitudine di vita. Il senso comune è la coscienza che dorme, è il momento in cui noi smettiamo di pensare. Questo è il senso comune. Il senso comune evidentemente abolisce il dubbio, abolisce l'interrogazione vera, no? Col mondo, con la realtà, perché altrimenti tu ti dovresti chiedere, ma stasera alle 9, inizia alle 9, non 4, 9 e mezza. Invece dai per scontato che avvengono alcune cose. La questione è come in questo momento è la proporzione fra senso comune, il modo in cui ragioniamo, e dubbio e interrogazione della realtà. Cioè il nostro rapporto col mondo, quanto peso ha il senso comune, quanto peso ha il modo in cui invece noi interroghiamo la realtà. Ecco, la mia percezione è che in questo momento il senso comune si sia dilatato all'infinito. Tutto è dato per scontato. Una serie di cose tremende sono date per scontate. E la tua interrogazione sul mondo, cioè il modo in cui tu ti svegli la mattina e ti incazzi su una cosa, ne parli con un altro, fai qualcosa di diverso, e questa componente qui è completamente sabotata. Se vogliamo anche la parte più anarchica, per dirla evidentemente in modo più da fare gli onori di casa. Questa parte è costantemente ristretta, cioè il senso comune è costantemente dilatato. Attraverso cosa? È attraverso il lavoro di quel simpatico personaggio che va a scuola e vende quello che vende, attraverso il lavoro dei media che evidentemente immettono normalità su delle cose sempre più tremende, no? Sempre peggiori, e te le rendono sempre più scontate, sempre più normali. Lavorando con i ragazzi, facendo degli interventi di ricerca e di con ricerca con i ragazzi, un lavoro che mi capita di fare molto spesso è: adesso ditemi delle cose che succedono nella vostra vita quotidiana che vi sembrano assurde, rispetto alle quali non c'è nessun tipo di obiezione nelle persone che vi circondano, a scuola, a casa e così via. E ragazzi, a un certo punto, con questo esercizio di libertà di pensiero, ne tirano fuori una valanga, di come vengono trattati a scuola. Dice, ma senta, ma perché a noi è vietato usare il cellulare e poi la sera in televisione, al TG, vediamo al Parlamento i parlamentari che parlano al cellulare? Ma noi facciamo lezione lì. Non è più importante quel posto dove si decidono le leggi del paese? Noi non ci possiamo distrarre da una che è incartapecorita e non riesce più a dirci nulla, e vediamo però la sera in televisione questi qui che parlano e ce l'hanno, ma non è che gli mettono il cellulare sulla cattedra come fanno a noi, che tanto ne abbiamo un altro, poi tanto lettura sempre insegnando. E ne viene fuori un elenco sterminato. di cose assurde, paradossali, che sono nel senso comune il modo di comunicare di, della quotidianità. Allora, secondo me l'inchiesta fa parte esattamente di questa cosa, del recupero di un esercizio critico rispetto alla normalità e nello spostare il senso comune, arretrare sempre di più questa roba che è il senso comune, che sta dilatando e sta addormentando la gente, confinarlo in poche cose e far sì che la maggior parte delle altre siano continuamente soggette a interrogazioni di senso. Di, ma ha senso questa roba qui? Ma è così che deve essere? Ma siamo proprio sicuri? L'esempio che io facevo a Mauro, poi smetto, insomma. L'esempio che io facevo a Mauro è questo. Nel giro di poche settimane, io, come non so chi di voi passa per le stazioni centrale o Garibaldi, abbiamo visto sbucare una valanga di schermi LG. Questi enormi schermi al plasma LG che sono ovunque alla stazione centrale, alla stazione Garibaldi. Quella roba lì spara pubblicità ogni 10-20 secondi, ad altissima rotazione. Lo fa, e ho capito l'altro giorno perché lo fa, perché così, anche se devi prendere un treno e ci arrivi più o meno puntuale, riesci a vedere il messaggio almeno 3 volte. Perché ce l'hai un minuto.
Vanno a blocchi di 3.
Vanno a cicli continui e tu prima ha messo solo il video e poi l'audio. È l'unico televisore che tu non puoi spegnere. Io ho chiesto a un ferroviere, ma scusate, e questo mi ha detto, a proposito dell'esercitare un po' di spirito critico, cominciare a parlare, guarda, dà fastidio anche a noi. Ha detto, ma no, nessuno di noi ce l'ha. Sono cazzo di sono 110 a Milano. 110 alla stazione centrale. Io ho immaginato un'azione di sovversione. Ho detto, come cazzo faccio a farli saltare? Perché a me fanno impazzire. A me fanno impazzire.
Sassate.
Adesso ti spiego come si può fare. No, adesso ti spiego come va a finire. Infatti, allora, siccome erano sempre di più questi televisori e sono messi in posizioni tali per cui tu non riesci a uscire, non c'è un punto in cui non li vedi, non sei esposto. Sul sito delle grandi stazioni, questa cosa quando uscì venne pubblicizzata dicendo 800.000 persone passano al giorno alla stazione centrale, sono adulti che spendono. Noi li riusciamo a beccare così, vedranno sicuramente almeno 3 volte perché abbiamo stabilito delle alte rotazioni di messaggi che sono da 10-15 secondi. Quindi, inserzionisti, per favore, utilizzate questi schermi. Questa cosa avviene mentre contemporaneamente tu non riesci a capire quando cazzo parte il treno.
Sì, perché c'è uno schermo solo.
C'è un cazzo di schermo solo lassù, che si vede. Poi hanno tolto i manifesti, quelli di carta normali, che abbiamo sempre con l'orario, non ci sono. Ce ne sono uno o due, so dove sono, ma per scoprire. Mentre sono 110 schermi LG. Quindi, l'informazione 0, la comunicazione 1000, solo pubblicitaria, nessuno degli schermi LG, che sono questi schermi, ti dice un cazzo di informazione utile sul treno che parte, sono anche sul binario, potrebbe ogni tanto utilizzarli per dirti guarda che, ma assolutamente, sono comandati non si sa da chi, non lo sa nessuno, cioè loro non lo sanno, non c'è ho provato anche a seguire la tracciatura dei cavi, ma hai voglia, ho chiesto a degli hacker. Però mi ha detto che è una roba complicata, insomma. E, ho chiesto a un avvocato come fare. E, ha detto: guarda, che se ci appiccichi sopra o se ci metti sulla bambolette ti blindano subito. L'unica cosa che si può fare, però, il problema è che alcuni schermi sono posizionati in punti veramente scomodi. È quella di incappucciarli con i teli copri bici che servono per riparare dalla pioggia, perché i teli copri bici ho visto che hanno esattamente dimensioni sufficienti per oscurarli. In quel modo non danneggi, non crei un danno, nulla che per cui può essere denunciato, e col cappuccione un po' profilattico del coso riesci, mettendo sopra questa roba, a far qualcosa. Però sono 110 gli schermi, quindi anche solo di sti benedetti teli costa 17 euro l'uno.
Blindato al terzo, eh?
Assolutamente. L'idea era fare una conferenza stampa. A me è capitato con mio figlio di essere lì, aspettare il treno. Allora, se un bambino vede uno schermo, ma in realtà anche se un adulto vede uno schermo, non ti guarda più, cioè non c'è proprio più verso. Tu gli puoi dire la mamma sta morendo, lui guarda Guarda lo schermo.
No, ma ti capisco comunque.
No, ma non c'è niente da fare.
Le TV a Roma nella metropolitana, ci sono le TV. Sono oggi mentre la prendevo, tutte le persone girate così.
Guarda così. Nessuno parla più con nessuno. Questo è l'effetto dello schermo. Nessuno parla più con nessuno. Nessuno parla più in assoluto. Ma anche dentro il treno, perché è chiaro che la frontiera che dentro il treno fra poco entra quella roba lì, no? Come comincia a entrare in qualche autobus.
Nell'autobus c'è già.
Nell'autobus c'è già, in qualche autobus c'è già. Però è chiaro che anche il treno fra poco c'è un cazzo di roba che scende, come negli aerei, e tu vedrai quella roba lì, non parlerai più con nessuno e vedrai quella roba lì, quindi alla fine tu dialoghi con la pubblicità, non dialoghi con il vicino.
Non c'è neanche lo spazio per il forno, però c'hanno il televisore, perché la gente deve perdere quei 10 minuti che
non c'è più silenzio da nessuna parte, hai costantemente un audio che ti dice qualcosa, ma d'altra parte c'è la radio dei supermercati da tempo, no? Quando c'è cioè la radio del supermercato, Radio Coop, tipo... quindi quella roba lì, quella saturazione sensoriale.
Ma anche al McDonald's ce l'hanno la radio.
Ma McDonald's, vuol dire, cioè, è facile, no? Come è un gioco facile.
No, ma sono andato al centro, c'è proprio la radio che fa tutti i c'è un'unica radio.
C'è l'unica, ma infatti anche il coro, anche credo la Coppa abbia una propria stazione radio.
Sì, sì, sì.
Forse anche il Carrefour, c'è Radio Carrefour.
Radio Carrefour.
Questo è il trionfo del triangolo d'oro della Lombardia, la Brianza. Chi ha mai preso una strada in Brianza? Ogni quanti metri c'è un cartello pubblicitario. L'evoluzione tecnologica e il passaggio successivo, il televisore.
Nella Brianza, appena scoperto...
Sono già andati loro.
Sì, ma vi assicuro che a proposito dello sguardo dei bambini, ho appena scoperto una cosa veramente... Da reportage, a proposito di inchiesta, nella Brianza ci sono, ma qualcosa anche a Milano, delle robe che io chiamerei compleannifici, che sono delle enormi strutture, play e qualcosa, dove si entrano, c'è un enorme gioco bellissimo per i bambini, dove i bambini si buttano, se tu ci arrivi sabato, senti la voce, i bambini del compleanno di Matilde si spostino in sala torta, entrano i bambini del compleanno di Ronaldo, e ci sono, perché hanno tre sale, cioè la zona gioco, la zona torta, la zona regalo, e a blocchi di 70-80 si muovono con i genitori moderne, che seguono,
sì.
E i bambini con un livello di rumore che è da veramente per il sabato poi intenso. L'industria del compleanno.
Inizio a McDonald's.
Ma McDonald's è naif rispetto alla fabbrica.
Inizio, cioè, nel senso che questa roba qua sì, è la prima volta che
ha 100 studi di
pelle. No, ma quella è fabbrica. Questo è la fabbrica, un'altra roba.
Ma della contestazione in Francia, sai che in Francia c'è tutto un movimento contro la pubblicità?
Anzi, sì.
Cioè, leggevo questo sondaggio di Reuters, che in Francia è morto. Lo citava come soluzione, ma è servito per far abbassare i livelli di almeno in parte i livelli di pubblicità all'interno del metro, cioè la Francia è un po' meno in base di pubblicità di noi. Secondo te è vero?
Ma non lo so, guarda, io ho avuto questa sensazione, a me è capitato, la mia sensazione è questa. Che la rivoluzione non partirà mai dal consumatore. Questa è stata una cosa che l'America un po' ci ha venduto, col mito di Nader, non mi ricordo come si chiama, quella era un po' l'anima più radicale della sinistra americana, che partendo dal consumatore, dai consumatori in qualche modo ingannati, beffeggiati dal mercato e dalla difesa legale di questi personaggi, si poteva mettere in crisi, io non ci credo per un cazzo. Cioè nel senso, in questo senso... se tu, faccio anche un esempio sui bambini, la domenica pomeriggio vai in una qualche multisala, c'è scritto dove c'è un programma per bambini, quindi cartoni per bambini, film cartoni per bambini, il programma inizia, che so, alle 3:30, prima c'è qualcosa come 20-25 minuti di pubblicità. Cioè, anche al cinema, pagando, salato, perché non paga poco. Cioè, la pubblicità anche lì, nonostante sia una roba per bambini, nella pubblicità c'è anche il Bacardi. C'è tutto quello che non dovrebbe essere. Se tu ti salzi in piedi, io l'ho fatto, e dicendo, ma cazzo, ma anche qui...
Ti dicono di stare zitto.
Esatto.
Vabbè, ma dai, aspetta.
I papà, le mamme ti dicono di stare zitto. Questa cosa è chiaro, è il test, è il fatto che tu non sei in una comunità in grado di produrre ribellione, non, di fronte a un'evidenza, perché il senso comune te l'ha già messa dentro sta roba, cioè lì non scatta una minchia di niente, proprio zero.
C'è anche qualcosa. Solo Berlusconi, non i figli, ma Berlusconi sì. Cioè, l'elaborazione delle informazioni che tu hai dalla televisione, peggio ancora da uno schermo che tu vedi senza poterci regolare sopra, paradossalmente sono i suoni, mi sembrano ancora più preoccupanti che quei suoni, perché sei ancora più passivo, che passa la persona a una modifica talmente radicale che va oltre quello che è il senso comune, nel senso
di
semplificarti
sì.
La vita. Cioè, un ragazzo che adesso ha 20 anni e si è incominciato a 6 anni a guardare 10 ore di televisione al giorno, secondo te ci sono ancora degli spazi per scardinare i meccanismi che si sono incardinati così?
Ovviamente io non ho delle risposte su questo, però quello che ho capito anche andando in questo incontro è che da dentro tutto è normale, è assolutamente, e anche la cosa che ti colpisce è che anche l'obiezione è incorporata, cioè il sistema, per usare una parola, ha assolutamente, cioè esiste il codice deontologico del videogioco, la Nintendo ha il parte dell'associazione di genitori, cioè tu sei già, tu in quanto antagonista o critica, anima critica, sei dentro esattamente perché? Perché evidentemente sei prevista, sei previsto dal sistema. Questa riunione qui è prevista. Non c'è cazzo da fare. Questa roba è inquietante, ma secondo me è un po' così. Allora, questo cosa vuol dire? Vuol dire che da dentro è difficile. Cioè da dentro la multisala ti alzi, tiri una scarpa, abbatti, no.
Magari vedi un paio di scarpe.
Non lo so, a me viene da dire che da dentro è difficile. Io ho qualche speranza. Uno, proprio perché non ne sono capace, però mi affascina, nella sovversione artistica. Ho qualcosa legato evidentemente a quel tipo di comunicazione, a un'azione di quel tipo lì. Perché per esempio questa cosa può avere una fascinazione nei ragazzi che magari anziché farsi 10 ore di televisione fanno gli attori delle telecamere. Ci sono dei gruppi teatrali che fanno questa roba qui, fanno gli attori delle telecamere. In un mondo delle telecamere, di paranoia delle telecamere, io faccio l'attore. Dove sono le telecamere, appena c'è una telecamera si mettono in scena e fanno una sorta di roba guardando delle scritture delle telecamere per poter in qualche modo guardare in faccia questa roba qui. Ora, non è che di là c'è, non so se avete mai visto com'è lo studio, il luogo dove quelle telecamere poi mandano, c'era stato un bellissimo cortometraggio fatto su un osservatore di telecamere, cioè la persona che ha di fronte 40 monitor di tante telecamere, cioè non è che c'è una persona in telecamera ovviamente, per monitor che riprende la telecamera, c'è una persona in una stanza, grande la metà di questa, con una valanga di pannelli di telecamere. Nell'intervista del documentario questa persona diceva che lui ormai non capiva più niente, cioè a flusso alto che 10 ore di televisione, quelle che fanno 100 in 24 ore, cioè quel flusso lì di 50 camere che riprendono delle robe inutili, no? Uno che attraversa la strada, un bancomat, quelle robe lì, quell'inutile spesa, ti immagini che razza di generazione, ecco, questa persona diceva che era assolutamente, non aveva più il senso della realtà, ammetteva di non avere, quindi di fronte poteva avvenire un omicidio, non se ne sarebbe accorto, e lo diceva in questo documentario.
Perché andare al comando dei vigili urbani di che su tutte le telecamere che ci sono a Milano, che vedete in città,
alcune delle possono essere conservate, altre vanno gettate dopo 24 ore.
Sì,
è stata molto bella la manifestazione di camera, no? Che c'era, non so se l'avete vista, c'era un compagno che aveva la maschera da gorilla, tutto vestito di nero, no? E qua c'aveva un cartello con scritto l'evoluzione vi ha fregato. Andava davanti alla telecamera, saltava e poi faceva la scritta. Cioè, cazzo, sta cosa qua era bellissima. Cioè io non avevo dietro la in scala. La telecamera è, qualcuno l'avrà ripresa. Però l'evoluzione vi ha fregato. Cioè, questa cosa qua è. Per il paradosso, sarebbe bello, sarebbe cinico, cioè, contattare questi e dirgli: noi vi facciamo una contromanifestazione che pagate voi, però ci pagate per la contromanifestazione. Cioè, su quell'idea lì, della, siccome loro sono dell'ottica che tutto è spettacolo, cioè, gli proponiamo che noi gli copriamo quanti sono i video lì, cioè loro ci forniscono le sacche, ci forniscono, noi mettiamo la militanza, ci pagano e con quei soldi facciamo le cose. Cioè, perché la loro logica è che tutto è spettacolo, se tu vedi gli scontri, cioè, perché c'è questa ripresa ossessiva degli scontri? Cioè, è spettacolo. Io poi questa cosa la rivendo, ne faccio, cioè, la costruisco in positivo, la costruisco in negativo, a seconda di che cosa mi serve.
Sì. Però lo
sì,
vendi.
È audience,
no? Sì, è audience, quindi lo vendi. Così come i genitori li puoi sempre comprare. Cioè, audience è che in realtà c'è un mercato potenziale di più.
Però comunque c'è, secondo me, una via di, cioè, ti dico, adesso c'ho sta figlia che ha 21 anni, ha una via di mezzo, no? Cioè, se va allo stadio, io allo stadio sono andato solo a vedere il Bonmar, però lei va allo stadio in curva a vedere il Milan, cioè, non lo so, però. E poi quando si decise, cioè, la mia compagna doveva cambiare la macchina, lei aveva preso la patente. È vero sta storia della Fiat, adesso che mi viene in mente. Io continuavo a dire, porco Dio, la Fiat. Al massimo la Opel, cioè la Opel, sì, tra le macchine di questo tipo là. E lei continuava con l'appunto. Allora, cazzo, sta appunto. Ma tutti gli altri che conosceva, che sono più grandi, che nel suo gruppo, tre hanno l'appunto. E andavano tutti alla stessa scuola, adesso non vorrei che avessero dato il kit, cazzo,
però mi informerò anch'io,
bello che c'ho,
c'ho un intimo amico mio, che c'è il figlio che gli sta menando di prendere una certa macchina, voglio capire se,
sì,
se veramente sta storia qui, lui per la Renault, però chissà, bisogna nella scuola, ma mi informo,
fanno cicli, no?
Esatto.
Sì, bisogna vedere se veramente.
E poi questi bambini sono disorientati. Esatto.
Dai cicli. No, se volete una conferma, io ho fatto un po' un lavoro di diavolo. Raccogliamo fondi per un'organizzazione no profit. La Toyota mi ha detto chiaramente che loro sono interessati a pagare le associazioni che entrano nelle scuole. Per cui i programmi per sostenere il no profit sono interamente dedicati alle associazioni che lavorano con le scuole. Quindi questo non è un mistero. Poi appunto ormai è da anni che. Però io volevo prendere un po' una china un po' più positiva anche rispetto agli spunti che hai dato, perché sennò poi alla fine sembra un mondo senza, cioè, anche se ci sarà quel 95% di senso comune, quel 5% di anarchia, di spirito critico, secondo me dovremmo dedicare, noi qua dovremmo dedicare almeno un 50% anche a quella, a un ragionamento, un pensiero positivo su quello, no? Quindi mi piacevano gli spunti che hai dato. Volevo sapere un po', in base alla tua esperienza, quali sono le sperimentazioni su questo. Io nel mio piccolo ho avuto modo di lavorare in un posto dove avevamo fatto un piccolo laboratorio sul il bombardamento mass mediatico, proprio lavorando sulla pubblicità con gli adolescenti, cercando di dare degli stimoli, no? E poi vabbè, adesso a me come cosa mi interessa molto, anche come scelta di vita che sto facendo, andare poi a lavorare nelle scuole, perché penso che lì si giochi una grossa partita del futuro, insomma, perché se questi qua sono stimolati all'età di 2-6 anni, cioè quando si sviluppa la capacità di pensiero, di ragionamento, sono già bombardati. Quello che dicevi sulle bambole lo vedi, i cartoni animati sono già vestiti come a 2 anni, cioè a 2 anni hanno già il modello di come si devono, mi sconvolgono un po' queste cose. però non lo so, che, quali sono le cose su cui operano un po' i gruppi? Ci sono delle reti che lavorano sulla pubblicità nelle scuole, con i ragazzi, con i giovani, con i bambini, queste robe?
Ma sai, allora...
Ma dico quel poco che so che ho visto io. Beh, intanto i ragazzi, intendo degli adolescenti, ragazzi dei superiori, sono molto più attrezzati di noi, cioè sono nati con la pubblicità. La pubblicità è la cosa più bella che c'è in televisione, dobbiamo dircelo, no? Cioè,
mio figlio mi dice di non cambiare.
Ma è oggettiva, quella roba lì è fatta con mezzi, con intelligenza, con capacità straordinarie rispetto al resto. Cioè, quello che c'è prima e dopo può essere molto più spesso. Quindi dobbiamo prendere atto di questo, la pubblicità in questo momento ha mezzi e possibilità che la rende finalmente più bella di quello che c'è prima e dopo. A me è parso di, per esempio, di non notare affatto ingenuità rispetto alla pubblicità. Tutte le volte che mi è capitato di ragionare con i ragazzi su questo, non avevo l'impressione che ci fossero di fronte a generazioni che se ne erano bevuta così tanta che ci credevano. Cioè, da questo punto di vista non ho assolutamente notato un effetto di quel genere. Gente che a furia di prenderla è diventata così rincoglionita che ci casca. No, assolutamente. Da questo punto di vista.
Hai le squadre di calcio, però. Il fenomeno del calcio.
In che senso?
In che senso? Lì la gente c'è cascata.
Quello che sistemava anche quando le sezioni PC se non dava URSS invece di Italia.
Sì,
certo. Però si vedeva sempre pallone.
Però a me, tra l'altro, a me non spaventa tanto la... Cioè non è tanto la questione della pubblicità. A me spaventa di più operazioni come quelle che vi raccontavo sulla scuola. Cioè la pubblicità, quando... E spaventa soprattutto sui bambini, quella è una roba un pochino delicata. E allora lì devi trovare una strategia che, per esempio, vi dico come ha funzionato con alcuni genitori. Perché spaventa sui bambini? Perché i bambini sono meno attrezzati, evidentemente, a difendersi. E poi chi fa marketing sui bambini sa benissimo che il lavoro è fatto su degli elementi di attrazione un po' subliminali, cioè sulla costruzione di personaggi che hanno alcune caratteristiche e il bambino, attaccandosi al personaggio, poi si attacca al prodotto. La pubblicità non è assolutamente informativa, la pubblicità è solo seduttiva, no? Questo è chiaro. Nessuno si aspetta a pubblicità di sapere qualcosa sul prodotto, ormai l'abbiamo capito. Pubblicità è seduzione e all'80-90% sulla metafora sessuale, detto brutalmente. Alla fine più o meno questo è quello che succede. E la questione delicata è un po' quella sui bambini, secondo me, perché i bambini sono meno attrezzati. Coi genitori, mi sono trovato spesso con i genitori a ragionare su questa cosa qui. I genitori, molti genitori affiancano i bambini, guardano insieme la televisione e i genitori spiegano, per esempio, cosa stanno vedendo. Quindi ci sono una serie di reazioni anche di senso, di presenza delle famiglie rispetto a quello che sta succedendo. Il problema è il meccanismo magari di condizionamento fra pari, cioè come i bambini si contagiano l'altro. Allora, per esempio, una cosa che ho visto che funziona bene era il fatto di creare comunità di genitori che concordavano comportamenti e messaggi. Cioè se tu sei in una scuola e sei in una classe e hai una classe di gente che è incazzata rispetto a alcune cose, hai 5-6 genitori attivi, tu per esempio fai con loro un lavoro in cui insieme si dice: sentite, in questo momento stanno propinando sta roba o quest'altra, perché più o meno ogni anno hai un tipo di roba che devi comprare, ci mettiamo d'accordo sul fatto che e si decide assieme che tipo di messaggio dare. E in questo modo i genitori in qualche modo creano un'alleanza, una coesione compatta, e questi bambini non subiscono il tipo di condizionamento che avrebbero altrimenti. Quindi crei delle comunità che codificano un messaggio, se vuoi, diverso da quello comune, e essendo allineati, come dire, i genitori, questa cosa riesce a frenare il meccanismo. Perché è molto forte il condizionamento fra pari, per esempio, nei bambini.
Volevo chiedere una cosa, prima di mettere in parte di un discorso sociale, quindi è un fatto di riferimento al senso comune, come appunto, no? Quasi una serie di schemi comportamentali assunti senza dibattere, che tu acquisisci e che tutti gli atteggiamenti che tentano di scalfire questo senso comune sono, vuoi per una ragione, vuoi per un'altra, inefficaci.
Cioè, però proprio dal punto di vista dell'inchiesta, ma anche con, voglio, anche con una lettura sia sociale sia anche politica, io anche da sociologo ti posso dire, cioè, però il senso comune, al di là del giudizio che noi possiamo dare, critico, perché a volte la stessa critica che noi operiamo verso meccanismi di senso comune è prodotta dal senso comune, nel senso qui però una cosa va detta, cioè magari noi che siamo, anch'io ho un bambino, vivo da altri due eccetera, cioè noi abbiamo una difficoltà nostra puramente ambientale a confrontarci con altri tipi di ambienti comunicativi. Io sono nato con il cellulare che non esisteva, telecomando non esisteva, quindi mio figlio ha 11 anni, a 5 anni era in grado di dirmi: vabbè, ho fatto un disegno, mandalo a mamma con lo scanner. 5 anni, non perché era bravo, per lui era una tecnologia di sfondo, diciamo, cioè una cosa assolutamente che non devo neanche imparare ad usare. E lo stesso è per decodificare i messaggi. Quindi il senso comune in questo modo, e qui lo dico anche politicamente, non è una cosa da schifare, perché i processi del senso comune sono i processi di integrazione sociale, sì, sono i processi che creano le comunità. Cioè 30 anni fa era senso comune dire: ok, si combatte contro l'imperialismo, no? Per dire, se dicevi il contrario eri uno stronzo, eri un fascista. Allora, come funzionano i meccanismi di creazione del consenso? Perché poi lì c'è senso comune e consenso. Io penso che la pubblicità in questo sia una branca molto elaborata della retorica. La retorica non funziona solo sulle lettere, funziona anche sui media. E quando noi ci preoccupiamo tanto rispetto al fatto che i bambini vengano esposti a, in realtà probabilmente interpretiamo semplicemente un'esigenza censoria, perché io non dico che vanno esposti, però non va neanche sottovalutata il gruppo dei pari e la comunicazione che loro fanno della pubblicità, che è la maggior parte delle volte ironica, perché loro comunque possono influenzare la spesa dei genitori, ovviamente rompendo i coglioni per farsi comprare qualche cosa o facendo leva sui sensi di colpa, eccetera. In fin dei conti l'arena politica è il consumo. Infatti speriamo che vada tutto in crisi, che non si compra più. Però voler leggere anche gli strumenti dell'inchiesta nella maniera di dire come possiamo fare per arginare questa influenza, io anni fa, in una ricerca di sociologia dei media, con un insegnante delle scuole elementari in una classe, facevamo un esperimento di leggere una favola e fargli sentire la favola e fargliela vedere in televisione, e poi su ciascuna di queste versioni somministrate a distanza di tempo dire ai bambini: raccontate che cosa avete capito. Questi raccontavano tre storie diverse, cioè quello che leggevano, quello che sentivano col registratore e quello che vedevano in televisione, quando lo riraccontavano, raccontavano storie completamente diverse. Cioè, era molto interessante. La fata del mulino bianco, dopo averlo visto in televisione, era la fata normale quando l'avevano letto. Quindi significa che comunque, in base all'ambiente, si creano anche forme di senso comune differenti. Per noi, da un punto di vista, magari anche per capire qualcosa, ma anche da un punto di vista politico, se uno vuole fare dell'inchiesta deve capire come funziona il senso comune. Io non sono convinto che funzioni soltanto come sospensione del pensiero, funziona come pattern comportamentale, magari, cioè come schema di comportamento, che però uno perché acquisisce? Perché viene accettato nel gruppo, perché fa parte dell'integrazione, dei comportamenti che ti fanno sentire accettato e non ti fanno sentire escluso. Allora magari bisognerebbe riflettere dove stanno invece gli atteggiamenti, le letture del senso comune, che poi sono in grado di generare consapevolezza. Io non so sicuro che qualsiasi consapevolezza nasca necessariamente dall'esclusione sociale, se no facciamo sempre il panegirico cioè la critica intesa così non mi convince molto, è una critica destinata a perdere sempre. Però la critica deve partire non dall'accettazione critica della società, dei mezzi di comunicazione, del mercato, delle condizioni politiche in cui uno vive, però dal fatto che, dato che siamo anche animali storici dal punto di vista sociale, ma assolutamente per quanto riguarda astorici dal punto di vista psicologico, siamo come l'uomo di Neanderthal psicologicamente parlando, cioè dal punto di vista emotivo l'evoluzione non c'è stata, dal punto di vista tecnologico sì, emotivo non credo, siamo quelli.
Allora lì bisogna intervenire, vedere dove emergono atteggiamenti ironici, critici. Infatti sono d'accordo perfettamente, io so anni che davanti a qualsiasi telecamera, quando posso, mi fermo, faccio due boccacce, un vaffanculo e me ne vado. Vuoi vedere qualcosa? Vedeme. Quindi, però non sono convinto che il senso comune sia... Perché guarda caso, infatti, l'atteggiamento di non accettazione della realtà nasce il pregiudizio, nasce la giusta distanza, anche se poi in questa presa di distanza dalla realtà c'è anche la possibilità di una coscienza politica, cosa che infatti oggi, e lo dico però è un motivo di riflessione, i razzisti, i leghisti, i fascisti ce l'hanno, sbagliata, criticabile, non è quello che ci appartiene, è quello che vogliamo combattere, però ce l'hanno, perché sfruttano questi meccanismi di integrazione per costruire distanze fittizie dalla realtà. Non me ne frega un cazzo del problema dell'immigrazione, morite tutti in mezzo al mare, perché mi vieni troppo vicino, capito? Mi susciti troppo, sennò... questo sono forme di integrazione, sono questi i snodi su cui ragionare, sennò...
No, ma questa roba è interessante, capisco.
Il contropotere è morto da un pezzo.
Però ti faccio un esempio. Il governo ha schierato l'esercito. Mi è capitato di incontrare un ragazzo americano, è arrivato qui, ha detto: ma cazzo, voi avete l'esercito in città? Ma siete matti? Nessuno dice, sono lì. Detto, ma in America sarebbe inimmaginabile, perché schierare l'esercito contro la propria popolazione, perché questo fanno, sono loro e il nostro esercito contro di noi.
Perché gli americani hanno fatto una marea di...
Allora, questa roba sarebbe detto, ma a me fa panico, perché per noi è stato assolutamente assorbito, senza, cioè è entrato nelle cose normali, incontrare l'esercito per...
Ma perché da noi da 70 anni, 60 anni a sta parte l'esercito ha fatto il servizio civile, sono 10 anni, 15 anni che ha cominciato a fare quello che in America ha sempre fatto, cioè la...
No, io credo che sia...
Non se ne percepisce ancora.
Un pochino diverso la cosa, cioè io la prima volta che sono uscito per strada, dopo che era stata approvata la legge, mi trovavo in Benedetto Marcello, dove abito, sì. E devo dire che l'impressione è stata quella di quando si vedevano i filmati dei paesi sudamericani, esatto, negli anni 70. Io credo che invece, partendo già da alcuni anni fa con l'operazione Vespa e i siciliani, la questione dell'esercito in realtà era stata sdoganata, perché era stato è passato un messaggio che non siamo stati capaci di
comprendere,
che è quello dell'esercito buono, in contrapposizione a quello dell'esercito cattivo, che noi avevamo
male, che si veste da bene.
Sì,
ma è quella la roba, secondo me, che l'inchiesta deve fare, che comunque
il senso civile di, cioè voglio dire, non è che proprio sono tutti coglioni, no, cioè, la serie quello che dicevi tu prima, il senso di appartenenza.
Cioè noi pensiamo all'esercito che va dai terremotati, pensavamo a quello.
Allora, secondo me comunque esiste, cioè in questo momento non c'è qualcuno che sia in grado di raccogliere una serie di istanze delle singole persone e di convogliarle e indirizzarle da qualche parte. Cioè, allora, io, vabbè, per lavoro frequento il pubblico, che chiaramente non è come te, non è come te. Su questa osservazione qua dei militari, questa cosa qua ha fatto specie non solo a noi, cioè, ha fatto specie anche a persone normali, cioè, il fatto di vedere il militare con la con Nitra.
La Turchia dei primi anni 90, cioè il militare in giro con il treno.
Per cui, insomma, anche il discorso di voler comunque dare delle linee ben precise, cioè io l'ho fatto con mio figlio non è battezzato, non faceva religione, non guardava la televisione, alla fine ha dovuto, cioè sapeva più lei di Power Ranger che le sue compagne, perché era una spugna, cioè lei andava proprio a chiedere cosa era successo il giorno prima dell'episodio tal dei tali. A questo punto se gli fai più male che bene, no? Cioè, certo. È drammatico, no?
Certo.
Allora, però, alla fine, quando cresce quella storia delle favole, che cazzo, è stupendo. Cioè, il problema è che loro hanno comunque un loro capacità di assimilazione, di movimento e di comprensione. che forse noi a volte non cogliamo, cioè hanno degli delle diversità che per noi, per i nostri tempi, per la nostra generazione, sono incomprensibili. Fa la festa in Torchiera, Bremen Base, Techno Goa, e poi però si veste, cioè non so, ci sono delle cose che tu diresti, boh, cioè, non c'entrano un cazzo né con Techno Goa né con... Però si mandano le mail, usano, come si chiama?
Facebook
e poi sotto Facebook si mandano la mail, cioè su ogni messaggio che si mandano c'è scritto stanno privatizzando l'acqua, cioè allora non abbiamo fatto dei mostri, cioè voglio dire,
no, assolutamente, su questo sono
capaci di cogliere delle cose e scegliere che cosa mandare, che cosa accettare, che cosa. Poi però si guarda CSI, cioè...
Ma senti,
però questo è l'equilibrio, l'equilibrio che si creano, no?
No, ma infatti, secondo me il problema, se c'è un problema,
gli
adulti
e
gli
ragazzi. Poi alla fine, perché poi c'è...
Ti faccio questo esempio, lavoro... Ma,
scusami, ultima cosa, per Abba scendere in piazza, per Abba, perché... cioè poteva capitare a qualcuno di loro che tornava a casa la sera per la pensione e anche magari per i centri sociali, cioè sono lì, cioè se toccano, metti magari il ponte dove hanno fatto la festa o il Torchiera dove fanno le feste, sì, se dovessero toccare qualcun altro dove non...
Tipo le un cavallo?
Sì, le un cavallo ci hanno solo scazzato, perché tutte le volte che dovevano andare a fare delle cose era un problema di soldi. Allora hanno creato questa linea ben precisa con Don Cavallo, dove Don Cavallo non ci si va, è finita lì, perché non riescono ad avere rapporti. Però voglio dire, noi siamo una generazione che forse in questo momento sta vedendo troppo nero, no? Cioè, nel senso che è nero, però le nuove generazioni, comunque quelli che sono cresciuti con le nuove tecnologie, hanno un loro, poi non dico tutti, però buona parte ha una linea di equilibrio che riesce a trovare degli sbocchi. E questa cosa qua è abbastanza positiva, insomma.
Ah, sì, no, ma io sui ragazzi...
Comunque Sky, canale TV per bambini dai 0 ai 3 anni. Lancio settimana prossima.
Sì, ma era, infatti era stato annunciato, ma esce anche la nuova console Nintendo, l'ho vista in anteprima giovedì scorso. Comunque, io sui bambini, sui ragazzi, sono assolutamente fiducioso, sono gli adulti che mi sconcertano, ve lo dico molto onestamente. Vi do questo episodio. Stanno arrivando al CERT di Varese una serie di 15 anni, da qualche mese. Sulla base di questa situazione che è nuova, sta succedendo da pochi mesi, i ragazzi arrivano dalla polizia perché genitori preoccupati che non sanno cosa fare rispetto ai consumi di sostanze dei figli, non sanno cosa stanno facendo i figli, non sanno come affrontare la questione, vanno dalla polizia e stanno chiedendo dei blitz a casa propria. Venite a casa,
di Milano che ha dato i kit per vedere se i figli.
Venite a casa a fare un blitz, così almeno me la spaventate. E chissà che quello che sta facendo.
Ma che non niente, capito? Fare un costume da poliziotto.
Allora, sai cosa ci ho visto? Ci ho visto una madre che si è vista tanta di quella televisione in questi anni, che si è rincoglionita. È lì la costruzione del senso comune. Questa se l'è costruito su un immaginario, e se tu guardi quanta polizia c'è, ma
secondo te,
ma sai quanti episodi c'è? Io li ho incontrati, ragazzi.
Cioè, tu chiami la polizia per venire a prendere.
Sai cosa ti dice la polizia? La polizia dice alla madre, perché questo è il protocollo di tutti questi ragazzi che stanno male, poi dice, guardi che se noi veniamo e per caso troviamo qualcosa, finite in galera tutte e due. Sì, quindi faccia una cosa, vada al CERT e arriva il ragazzo al CERT.
Comunque
è così, compare il poliziotto che fa il genitore, quindi il mondo alla rovescia.
Come sono questi ragazzi al CERT?
I ragazzi arrivano, all'inizio sono muro, dopo un po' di colloqui con lo psicologo, perché in effetti poi riesci dopo un po' a parlare, la cosa inquietante e struggente, che dicono: per favore datemi due genitori.
Sono loro che poi chiamano i poliziotti a casa
per portare via quei due genitori che si ritrovano. E alla fine la cosa drammatica è l'assenza di riferimenti adulti, tanto che ragazzi, piuttosto mandati in una comunità, i ragazzi che devono andare in comunità.
La cosa grossa è che ti beccano, cioè un amico di Minerva l'ha trovato con 2 grammi, cioè con 2 grammi.
Vabbè, con la nuova legge non c'è più differenza.
Sì, esatto, adesso
comunque
sono
sono due aspetti che sono interconnessi, però non sono occhio, non sono la stessa cosa, perché è come la luna che ha due facce, no? Cioè la faccia che vediamo e la faccia nascosta, questa cosa qua dei media, perché lui quando ha fatto la relazione iniziale, pensandoci, è come se avesse raccontato la faccia che vediamo della luna, cioè i mezzi di comunicazione di finalizzati alla vendita di prodotti o di stili di vita. E la faccia, se vogliamo, la dimensione tra virgolette della magia bianca, no? Per me non so se è la metafora giusta. Poi c'è un altro fenomeno che, quello che sta dietro, chiaro che se poi lo sviluppiamo in forma tridimensionale sempre lo stesso pianeta, la luna, però due facce, no? Cioè che è lo spettacolo della paura. Sì. Perché una cosa è vendere nelle scuole degli stili di vita che sono finalizzati a vendere il prodotto della Nintendo. Una cosa è vendere la paura, cioè instillare nei cervelli della gente, un fenomeno globale di presa di coscienza dell'allarme sociale. E questo non lo fa la Nintendo, magari lo fa lo Stato, lo fa la polizia, lo fa l'esercito, lo fa i mezzi di comunicazione di massa,
di legittimazione,
perché è comunque passato tra le miglia, cioè, è lo spettacolo della paura che genera poi la reazione, bisogno di sicurezza. Cioè, allora, tutti i giorni probabilmente in Italia muoiono per incidente stradale come minimo, io non so,
quindi 6.000 persone l'anno,
facciamo che siano 2-3 persone al giorno, che senza contare i feriti lasciamoli fuori, parliamo solo di morti. Probabilmente in Italia ogni giorno vogliono 2-3 persone in tutta Italia per incidente stradale. Stiamo bassi come cifra, ma perché io non le conosco, saranno anche di più. Nessuno ne parla, il problema non esiste.
Qualche anno fa c'era stata una pubblicità di
se tutti i giorni i telegiornali aprissero come prima notizia: oggi è morto a Pavia in un incidente stradale Caries Empronio, e lo fanno per un mese intero, si crea un allarme sociale, che bisogna creare delle leggi che modificano il problema, quindi si crea un fenomeno di allarme sociale a questo punto, se non se ne parla non esiste. Gli incidenti sul lavoro è la stessa cosa, cioè quando si è preso coscienza che ogni giorno almeno 2-3 persone in Italia muoiono per incidente sul lavoro, quando ne sono morti 7 a Torino, bruciati vivi in un colpo solo, ma morivano anche prima di quei 7 e muoiono anche oggi probabilmente in Italia 2-3 persone, nessuno ne parla, sono morte per incidente sul lavoro, o perché sono cadute dal ponteggio, o perché sono morte schiacciate dal muletto. Se i media non ne parlano, non c'è allarme sociale, quindi non si vende la paura e non si vende la reazione. Se tutti i giorni il telegiornale ti mette in prima pagina, ti bombarda, ti mette in prima notizia, i giornali in prima pagina, il fatto che c'è una persona che è morta sul lavoro, allora a questo punto si crea un problema. Allora arriva il Presidente della Repubblica che dice: è un problema che dobbiamo risolvere. La violenza sessuale sulle donne, anche qua io non conosco le statistiche, probabilmente in Italia purtroppo ogni giorno 2-3 donne subiscono violenza sessuale da un uomo o da più uomini, perché secondo me succede così. Se nessuno ne parla non è un problema, se cominciano a parlarne, che tutti i giorni ti arriva il telegiornale e poi tutti i media che ti bombardano, violentata, no, da un rom o presunto rom, una ragazza, e lo fai tutti i giorni, si crea l'allarme sociale. Ma il problema c'era prima e c'è dopo, no? Perché ogni giorno c'è, però i media ti modificano la percezione delle cose, no? Allora a questo punto bisogna, appunto, nasce l'esigenza di fare le leggi che gli stupratori devono essere messi in galera, non buttati fuori subito dopo che li hanno arrestati, o la castrazione, oppure casi estremi, la castrazione chimica per risolvere il problema, no? Questi qua sono i meccanismi di funzionamento dello spettacolo della paura. Ma la cosa è ancora peggio, perché secondo me, cioè perché qui non si riesce più a capire a distinguere il vero dal falso, no? Cioè, perché è così la storia. Cioè, prendiamo anche cose che sembrano date per assodate. Non, allora, visto che c'è la crisi, anche qua, adesso c'è i media passano il discorso della crisi, la crisi, la crisi, non ci sarà più lavoro. Cioè, io non capisco anche qua fino a che punto è vera questa storia che raccontano, o è un altro modo per vendere la paura e creare allarme sociale, quindi legge e ordine. Cioè, sta storia che sembra che quest'anno in Italia, no, siccome c'è questa crisi che sta arrivando, non ci sarà più lavoro, licenziamenti di massa. Su questo poi è un argomento che logicamente è sempre la sinistra, ci si butta pesce, no? A partire da Franceschini, che non so se sia di sinistra, ma se c'era Veltroni era uguale, sento quello che diceva in Parlamento, ma anche tutti gli altri, anche Bertinotti, piuttosto che molti che scrivono sul Manifesto, che è il mio giornale, comunque il mio quotidiano preferito, e lo rimane. Cioè, allora, non ci sarà più lavoro, non è vero. Cioè, non ci sarà, anche qua. Allora, ci sono gli extracomunitari, sono la prova, provata, che tutti i giorni vengono da noi perché cercano il lavoro lo trovano. Quindi il lavoro, non, ce n'è troppo di lavoro. Il problema è che quel lavoro che viene offerto non è più il lavoro a cui siamo stati abituati. Il lavoro come lo facevano i miei nonni 100 anni fa. Cioè, il lavoro, ce n'è in abbondanza, lavoro senza diritti, senza ferie pagate, senza malattia pagata, senza per le donne maternità pagata, senza niente di niente, ma il lavoro c'è, basta andare nei cantieri a vedere che c'è bisogno di manodopera che lavori a fare i muratori, manodopera maschile lì. Quindi non è vero il discorso che non ci sarà più lavoro perché c'è la crisi imperante, o meglio, è vero solamente in parte, in realtà in Italia il lavoro c'è bisogno di manodopera, c'è bisogno di lavoro, cioè di persone disposte a lavorare, solo che ti offrono questa abbondanza di lavoro, un lavoro senza diritti, senza condizioni, senza tutto quello che è stato i 100 anni di conquiste del movimento operaio sul piano dei diritti e dei salari e della sicurezza e tutto quanto. Ma il lavoro, come lo facevano i miei nonni, in Italia si trova, e la prova vivente che si trova, che è una balla questa, che l'oracchio che non ci sarà più lavoro in Italia, sono tutti gli stranieri che vengono proprio perché sanno che c'è, e vogliono portare anche i loro fratelli, i loro cugini, i loro nipoti, perché sanno che il lavoro da noi c'è, non è vero che non ci sia, è una balla. Per cui anche qua sono fenomeni di, come dire, si vende la paura, si vendono. Cosa succede? Che siccome non c'è più lavoro, la reazione qual è quando hai venduto la paura? Buttiamoli fuori tutti, perché prima dobbiamo pensare a noi italiani o a noi padani, e gli altri li rimandiamo a casa loro, no? Oppure accetti il lavoro a qualsiasi condizione, guai se chiedi un diritto, se ti organizzi, se ti accadimenti, anzi devi già ringraziare che ti diamo il lavoro. Allo stipendio diciamo noi che... siccome non c'è più lavoro, la Confindustria per bocca della Marcegaglia va a chiedere aiuto al governo, siccome non c'è lavoro, c'è la prospettiva che non ci sarà lavoro, aboliamo il reato di abusivismo edilizio, perché così si creano posti di lavoro, liberalizzando senza più bisogno di licenza, hai venduto la paura per fare il loro gioco, e la sinistra ci cade dentro in pieno, perché mentre giustamente si ha l'atteggiamento critico sui discorsi che vengono fatti su altri argomenti, cioè i morti sul lavoro, gli stupri, quindi c'è l'atteggiamento critico, gli incidenti stradali, quando si parla di queste cose qua che toccano l'economia, non vedo grandi capacità di antidoto critico, per cui va, io capisco anche il perché, è un meccanismo mentale questo, no? Perché non si viene fatto un ragionamento critico se tutto quello che è il pazzo di media, compreso il discorso sulla crisi economica, lo dobbiamo prendere per oro colato, o se viene usato anche lì gli stessi meccanismi che vengono utilizzati per vendere la paura su tutti gli altri versanti. Cioè, io vorrei capire questa cosa.
Ma non c'è molto da capire, scusa, è perfettamente logico. Cioè, il lavoro c'è perché costruisci un'automobile. Tu pretendi che qualcuno faccia una pubblicità per dirti che con questa automobile ti vai a inchiodare e ci credi. Tu pretendi che ti faccia una pubblicità dicendoti che sul lavoro si può anche morire. Cioè, dal lavoro qualcuno ci guadagna, dall'automobile qualcuno ci guadagna. E questo qualcuno è quello che ha le redini della pubblicità. La cosa sporca è che questa pubblicità non la propina a te adulto, eccetera, ma la fa passare attraverso i bambini, e questa è la cosa.
Sì, se vuoi in più c'è il fatto che ormai l'informazione vive di pubblicità, questo dobbiamo dirci. Quindi l'informazione non è più tale, ma è comunicazione. Che vuol dire che tu non solo, appunto, vuol dire, hai da un lato la Fiat dentro le scuole che fa quell'operazione lì che abbiamo visto prima, dall'altro hai un telegiornale che censura le notizie su incidenti stradali, che non li potrà mai trattare in questo modo, perché il telegiornale, qualunque telegiornale, vive di inserzioni pubblicitarie. I maggiori inserzionisti pubblicitari sono le automobili e della televisione e credo la Ferrero, i prodotti dolciari. Quindi noi non potremo mai sapere nulla né dell'obesità legata ai prodotti dolciari, cioè scordiamocelo proprio. Questa roba sarà sempre comunque censurata, né degli incidenti stradali perché ci sono dietro le automobili. Questo è censurata dal TG, censurata dall'informazione, magari il manifesto ne riuscirà a parlare, però questa cosa è assolutamente, come dire, impossibile dentro questo sistema. Questo è chiaro.
Venire una osservazione su una cosa che avrebbe potuto essere il fulcro per fare scaturire, non so, una presa di coscienza da parte degli adulti. C'è stato un momento in cui tutti erano abituati a vedere le partite di calcio, perché la partita di calcio è quello che aggrega tutti, tranquillamente sulla Rai. A un certo punto questi hanno capito che si poteva far soldi anche dietro le partite di calcio e hanno privatizzato la cosa. Tu dovevi pagare per vederti attraverso la televisione la partita di calcio. Nemmeno in questa situazione qua c'è qualcuno che si è reso conto di essere perduto di più. Se non vedi questa situazione, cioè io sono molto scoraggiato. Dante diceva di noi siamo un po' troppo pessimisti. Boh, io rimango pessimista.
Cioè, ma io per esempio, quindi una cosa interessante che vedo nel lavoro d'inchiesta è proprio, come dire, un po' fare luce su alcune cose. Mio fratello è un operatore in camera, lavora per Sky così come per... L'ho intervistato proprio per... Perché? Perché mi sono detto a un certo punto, milioni di italiani guardano la partita attraverso le telecamere, quindi il cameraman in qualche modo è il filtro di quello che guarda milioni di italiani. Il cameraman ha in cuffia un regista che gli dice cosa riprendere. Gli ho detto, che cosa ti dice di riprendere il tuo regista? Così capisco che cosa gli italiani stanno guardando, che cosa non stanno guardando. Mio fratello mi ha raccontato questa cosa. Quando ha iniziato a lavorare su Sky, c'erano negli stadi gli striscioni, vaffanculo Sky e così via. Loro avevano chiaramente l'ordine di non riprendere gli striscioni. Quindi non si vedeva mai questa roba qui. Quindi forse c'è stato un momento di dissenso, nessuno di noi se n'è accorto. Certo, se si fosse visto, probabilmente un moto di protesta più collettivo, dice, hai visto che anche lì si stanno incazzando? Questa roba invece noi non l'abbiamo mai vista. Poi a un certo punto cosa è successo? Loro hanno avuto l'ordine, per quello che diceva lui prima, di stringere sul gioco, per fare il quadratore molto forte, perché così si vedevano molti gli scontri, gli scontri, e quindi c'era lo spettacolo, se vuoi, anche del calcio come gioco molto fisico. Questa cosa comportava il fatto che a un certo punto si vedevano anche le ferite, si vedevano anche il fatto che il calcio è violento. Momento di, come dire, di panico, perché questa cosa ha creato all'inizio, come dire, uno sguardo anche molto nuovo sul pallone, sul calcio. Poi a un certo punto sono arrivati ordini di dire no, attenzione, stiamo esagerando, anche perché tanto più stringi, tanto meno capisci del gioco. Cioè se tu hai inquadrature tutte strette, tu non capisci il pallone da che parte va, no? Se tu allarghi vedi il gioco e il disegno del gioco. A quel punto è partito l'ordine di scuderia: evitare inquadrature strette sulla violenza del calcio, altrimenti sputtaniamo il calcio, e tenere inquadrature più larghe in modo tale che si veda il gioco in un modo più cristallino. Quindi loro hanno avuto una serie di ordini ben precisi su quello che potevano riprendere e non riprendere. Fare un lavoro come in cui racconti quello che noi possiamo vedere e non vedere. Questo c'è un'inchiesta molto bella fatta da Francesco Piccolo che si chiama L'Italia spensierata. Cosa ha fatto Francesco Piccolo, uno sceneggiatore? A un certo punto Francesco Piccolo ha fatto l'italiano di massa, ha scelto tre luoghi della vita di massa e ha detto oggi vado a fare il pubblico di Domenica Inn, oppure oggi vado nell'autogrill più frequentato d'Italia. Ne ha prese alcune di queste situazioni e ha fatto l'italiano medio, quello che lui pensava di dire, la merda, no? Proprio il senso comune, per usare. È straordinario. Lui ha fatto questa inchiesta, a un certo punto nel primo racconto, dove fa il pubblico di Domenica In, lui racconta di quello che succede. Allora, un ammasso di gente selezionata per poter fare il pubblico di Domenica In, tu arrivi alla trasmissione di Domenica In, sei intanto vieni letteralmente stipato, ti trattano di merda, malissimo, perché ci sono, come dire, proprio come quasi gli operai del pomodoro, cioè se il pubblico è letteralmente un operaio del consumo, vengono stipati, ma loro pur di poter vedere Pippo Baudo, Mara Venier, si ammazzano. Quindi c'è questa roba, torpedoni che vanno, quindi lui viene immerso in questa situazione paradossale di pubblico, arriva a fare il pubblico di me, vengono stipati evidentemente in queste situazioni. Lui parla con queste persone che sognano di rivedere Mara Venier, perché è il loro mito, e quindi comincia a immergersi in questa situazione. Si rende conto però di che cosa? Che il pubblico è, loro sono messi un po' negli spalti, ma nelle prime due file non sono libere, ci sono quelli belli. Nelle prime due file ci mettono il pubblico bello. Il pubblico bello ha degli autori che gli dice cosa dovrà dire. Loro possono applaudire al messaggio, applaudire a quelle robe lì. Davanti, quello che sembra pubblico non è pubblico. Sono quelli carini, che si devono vedere, che parlano sulla base di una sceneggiatura scritta da autori televisivi che gli dicono quello che dovranno dire. Appaiono i vari personaggi, Mara Venier, e questi qui cosa fanno? Non guardano il pubblico, guardano la telecamera, o al limite guardano quelli in prima fila. Quindi la frustrazione sua sale a mille, e dice, ma che cazzo sta succedendo qui? Quelli là sono finti, quello lì non guarda mai me, cosa sono venuto qui a fare? Ma lì, queste persone sono ritualmente lì, quindi sanno cosa succede. La cosa pazzesca che lui racconta è che a un certo punto c'è Pippo Baudo, che viene chiamato come ospite, quindi compare Pippo Baudo, che annuncia, e ora fra poco, signori e signori, sarà con noi Robbie Williams. Lo dice in un modo in cui lui non capisce se è Robin Williams o Robbie Williams, cioè il cantante o l'attore, che hanno più o meno lo stesso nome. Dice, ma chissà chi c'è. Pausa, hanno una sirena di due minuti per andare a pisciare, quindi lui fa una corsa tremenda per poter andare a tornare, torna. La scena è questa, ha detto, ed ora ecco a voi Robin Williams. Capisce che è l'attore, loro si alzano in piedi, cominciano a applaudire, vedono lo schermo e si gira dal parte in cui dove entra qualcuno, non entra nessuno. Poi guarda lo schermo e vede che sullo schermo entra Robin Williams. Loro applaudono, non entra nessuno. Robin Williams era registrato. Quindi loro sono lì, servono esclusivamente a fare quella scena lì. Non hanno neanche, come dire, la possibilità di vedere quello che tutti credono che loro stanno vedendo. Il presentatore non gli degna neanche di uno sguardo. C'hanno quelli finti, quelli belli, perché loro sono brutti, sono gente comune, in prima fila che dialoga poi con il coso, con il presentatore. E lui resta lì frustrato. C'è questa scena per cui si vede sullo schermo, cioè gli italiani a casa vedono Robin Williams, loro non lo vedono e devono applaudire, perché così appare sul loro monitor dove c'è scritto. E c'è questa ricostruzione agghiacciante di cosa vuol dire quella roba lì. Allora, è ovvio che se dici una roba del genere, secondo me, racconti un pezzo d'Italia che non ti immagini, perché ha anche, come dire, una potenza straordinaria. E racconti però anche, come dire, migliaia di persone che volevano essere lì come pubblico, che ritualmente vanno, perché una volta magari sono riusciti a stringere la mano a Mara Venier. Io lavoro in un centro di ricerca dove ogni tanto, lavorando per esempio sui gruppi latinoamericani, le cosiddette bande, cercando di dare una mano a questi ragazzi che si dischino un po' meno di alto e si vogliono un po' più bene, insomma, ci è capitato di essere chiamati da Uno Mattina, la trasmissione televisiva Uno Mattina. Allora, un mio collega arriva una persona con autista, ti preleva, Allora, ti pagano l'aereo, una persona autista ti preleva all'aeroporto e ti porta in trasmissione, cioè una roba, una follia, costa una quantità di soldi per 5 minuti, quindi già una cosa sconsiderata. Uno Mattina questa trasmissione della RAI dove viene macinato un argomento ogni 10 minuti più o meno d'attualità. Succede la seguente cosa, ti fanno prima 3 interviste quando sei a distanza per, come descrivere l'argomento, quando arrivi lì non c'è la persona che ti ha intervistato, c'è una faccia che è un, in quel caso era un ex grande fratello, se ho capito bene. Quindi c'è una che non sa nulla di nulla. Ha la lista di domande. Mi raccontava Massimo, che ha fatto il mio collega che ha fatto l'intervista, avveniva la seguente cosa. Tu hai una ripresa di lei che parla. Allora parliamo con Massimo Conte di Codici, sentiamo un po' questo fenomeno delle bande latinoamericane a Milano. Massimo dice, controcampo, Massimo risponde, dice: no, scusate, ve l'avevo spiegato, non bande, perché bande è un termine criminologico, ma questi gruppi non hanno intenzioni criminali, si raggruppano e poi succede che a volte, spesso bevendo, si fanno del male o cadono in rissa, ma non bande. Mentre lui risponde, ci racconta dopo, quando torna a Milano, lei non c'era mica, lei non c'era più, perché è costantemente rifatto il trucco dell'interlocuzione. Quindi ha detto: sai qual era il mio problema? Che io non stavo rispondendo a una persona, non c'avevo di fronte nessuno. Cioè, tu hai la telecamera con l'inquadro, ma tu non stai parlando con qualcuno. Là non c'era più nessuno. Lei ritorna e, non avendo sentito la sua risposta, nella seconda domanda c'era di nuovo bande. Perché ovviamente aveva questo schema. Quindi quella scena che ti sembra il dialogo fra due persone non è un dialogo. C'hai una che quelle domande non sa neanche di cosa parlano. In più le fa, deve sparire a rifarsi il trucco, non è una giornalista e meno che mai sa qualcosa dei latinoamericani a Milano, sparisce e ritorna, il mio amico risponde a niente, perché ha detto: tu non hai idea di cosa sia rispondere a nessuno, cioè una che va da madre e poi se ne va, devi guardare e ti dicono di guardare, lì non c'è niente. Poi ritorna, ti fa questa cosa e lui non sapeva più cosa fare. Ma cosa mi spiego? Ma e poi mi va via. E quindi questa roba, questa scenetta, che è quello che si vede ogni giorno in televisione, dura 10 minuti, poi un altro argomento. Arriva l'autista, lo porta all'aeroporto, lo ringrazia. E esterrefatto se ne va di questo che è il modo in cui noi apprendiamo, attraverso noi, gli italiani apprendono del tema, in questa situazione paradossale dove effettivamente succedono cose così. Allora, questo forse dobbiamo dirci, cioè forse dovremmo essere un po' di più consapevoli che funziona così in questo mondo. Io credo il tema dell'inchiesta, secondo me, o il modo in cui è detto anche nel libro, è che probabilmente l'inchiesta è anche davvero un interrogarsi continuo di chiunque, non solo dello specialista, ma di chiunque su quello che avviene quotidianamente. È come se tu dovessi chiederti costantemente: ma è vera quella roba lì? Cioè, quella scena lì è vera? Se non è neanche vero un dialogo fra due persone, che sembrava la cosa più banale, cos'è che è davvero solido e cos'è che è affidabile di quello che mi viene passato? Quindi, per me la positività, quindi l'elemento, uno nel fatto che, secondo me, continua a essere una sfida molto, molto bella e molto interessante, quella del andare a capire e raccontare. Due, il fatto che tu di alleati ne trovi, cioè di persone che comunque con cui riesci a elaborare un po' di riflessione critica, ne trovi. E poi c'è il fatto che, per esempio, a me capita tutte le volte che sono in una situazione, poi leggo i giornali, sistematicamente ne so io più del giornale. E questo mi porta a dire che effettivamente l'unico modo per abitare e trovare senso nella realtà del presente è vivere le situazioni in presa diretta, più che selezionare il mio mezzo di informazione migliore. E questo vuol dire di fatto esercitare una sorta di inchiesta come pratica quotidiana, no? Di ricostruzione del senso, mettendo in discussione molto di quello che apparentemente sembrerebbe una cosa ovvia. Ma perché lì c'è uno schermo? Io non l'ho mai chiesto, mi incazzo, lo chiedo a qualcuno, cerco di capire cosa succede. Non so se mai lo smonterò, o perché quella roba lì che è una conversazione non lo è finta. Quell'applauso non c'è, non esiste. È avanti così.
Ascolta, facendo questa analisi, che più vai nel negativo proprio per le smontazioni, andiamo a vedere che in prima, in particolare sulle bambine delle elementari, no, perché con andare del tempo, il tempo che ogni bambino alla capacità di destare attenzione è sempre più breve, si riduce più breve. Perché? Perché la pubblicità, in conseguenza, ha capito che ai tempi contato deve mandare la cosa, la bomba, sempre prima i 5 minuti, prima c'è il carosello, poi si è entrato qualcos'altro, poi adesso, e così sono le cose. Il fatto che non può portare a un'implosione, nel senso che da quando ci svegliamo la mattina probabilmente riusciranno a ficcarci sti televisione anche nel cesso o in qualsiasi stanza della nostra casa, perché niente, cioè non può fare andare in tiro tutto quanto. Un conto è un messaggio pubblicitario, poi c'hai un attimo di tranquillità, dopo un po' ce ne hai e ne arriva un altro. Ma quando te ne sparano uno dietro l'altro in continuazione, sì, una colonna sonora da quando ti svegli e quando vai a dormire, non fa andare in tilt questo.
Sovrastimolazione.
Credo che le aziende, questa roba lo sanno. Le aziende, questo lo, ma un po' sai, questa è un'altra roba positiva, che il sistema un po' va in tilt da solo. Per esempio, una roba che i ragazzi sono infinitamente meno, credo, feticisti dei loro genitori.
Io ho preso
il nuovo. Cioè, abituati a cambiare oggetto facilmente. Il padre è lì che si lava la macchina ogni domenica, loro se ne fottono, non sono lì a buttarsi.
Se ne fottono, con mia figlia, 19 anni, che ha provato a lavorare sin da quando, dice che 10 euro, 15 euro per lavare la macchina è un'occasione. È questo che ti rende in tilt. Io non so, mai andare in un'auto lavaggio in tutta la mia vita, piuttosto aspetto la pioggia, eccetera, no? E mi dice, guarda, è un'occasione, lì con 10 euro ti lavano la macchina, cazzo. E non è che non sa che fatica si fa a prendere. È questo che ti dà.
E poi c'è l'effetto saturazione.
No, ascolta, per i bambini io ho trovato un sistema bellissimo, sia con la grande che col piccolino, che ne ha 12 adesso, no? Veniva preso in giro perché tutti i suoi coetanei guardavano la pubblicità, sapevano tutto di tutto, di quelle cagate che trasmette la televisione, e si dicevano delle parole assurde, cioè roba che neanche io che scarico i camion sento dire da chi, cioè, proprio gli ho detto, senti, gli ho detto, tu rispondi, tu sei un ciuccia TV, bene, l'ha fatto, gli altri si sono azzittiti, tu hai presente una classe, che casino che c'è di bambini, quando gli ho detto, tu sei un ciuccia TV, si sono azzittiti tutti, sono andati a casa dei loro genitori a chiedere che cosa volesse dire quella parola. Cioè, bisogna avere un po' di fantasia.
No, infatti.
Cioè, io se vado dentro e dico, il calcio è tutta una merda, mi stanno prendendo per il culo, perché se uno c'ha i soldi si compra il calciatore migliore, che è chiaro che la sua squadra deve vincere, non mi rendono conto, devo entrare anche io e poi prenderli per il culo. Cioè, ma devo inserirmi dentro, devo tifare una squadra anch'io. Per demolire loro, se no non mi accettano, se no mi estraneano e basta. Cioè io per 10 anni, 15 anni sono sempre stato fuori perché andavo a martellargli conto, mi stanno prendendo per il culo, voi andate allo stadio, cioè ci avete un cervello, ma vi rendete conto? E mi ha stupito un coetaneo di mio figlio, casualmente, che lui, compagni, eccetera, eccetera, però c'è questa maniera di tifare le squadre, no? Che è una malattia quella, noi, però quella è il vero risultato della pubblicità. Sto ragazzino 11 anni ha scoperto che spendere i soldi per le figurine che ti appiccichi sopra, perché la prima cosa che è entrata era la Panini, no? Quelle che ti rifilavano le cose, cominciavi la raccolta, era una presa per il culo, e a 11 anni da solo è arrivato alla percezione che lo stavano prendendo per il culo attraverso le squadre di calcio. Questa qui è una grande rivoluzione, perché adesso, cioè, io ti invito a dire, ma due squadre che si incontrano, possibile che non c'è niente di imprevisto in questo incontro di calcio? Cioè, per me no, per me anche quello fa parte di uno spettacolo.
Ma secondo me appunto di meccanismi in cui il sistema un po' salta da solo, ce ne sono vari. A parte poi appunto che secondo me non dobbiamo sottovalutare anche la capacità di autodifesa dei ragazzi, se è quello che ci preoccupa. Di recente mi è capitato di chiedere a un bel po' di ragazzi cosa fareste se aveste, ragazzi 12-13 anni, un'ora di tempo libero di fronte a un po' di possibilità, e la maggior parte di loro mi ha detto non che guarderebbe la televisione, ma che guarderebbe YouTube. Su YouTube loro guardano le immagini che vogliono senza pubblicità. perché senza, dentro YouTube non c'è pubblico. YouTube è di fatto un sito dove tu puoi costruire il palinsesto che vuoi senza la pubblicità. Quindi quella roba lì è una delle forme in cui si rielabora evidentemente anche le opportunità del presente e le tecnologie del presente. Poi dentro YouTube ovviamente sono entrate le aziende. La PepsiCola quando deve lanciare un prodotto per prima cosa lo lancia lì, quindi lo sanno che i ragazzi guardano quello e non guardano la televisione. Quindi ovviamente la frontiera si sposta costantemente, però il problema secondo me continua a essere molto di più gli adulti dei ragazzi. Il problema dal punto di vista della capacità di riconoscere il presente e le contraddizioni del presente, la capacità di esercitare un po' di senso critico rispetto al presente. Questo mi sembra la cosa più in crisi. Quanto la gente si sta bevendo tutto, si sta bevendo tutto quello che passa. E quello che si diceva prima fra magia bianca e magia nera, che diceva lui, anche quella roba lì si tiene. Tutto sommato, più tu criminalizzi lo spazio pubblico, più le persone devono stare dentro, chiuse in casa e nell'automobile. E la casa e l'automobile sono straordinari luoghi di consumo. Le automobili che si sono vendute negli ultimi anni sono automobili che sono costruite contemporaneamente sul consumo e sulla paura. Sono automobili ultra sicure, grosse, robuste, pesanti, quindi paura, e dentro c'hanno il DVD, il navigatore, lo schermo, la roba. Quindi sono effettivamente una sorta di straordinaria capacità di rispondere a queste due grandi, costruzioni dell'immaginario collettivo eterodotto, non autoprodotto ma eterodotto. Quindi riconoscere questo, poi a me diverte, non so, poi io sarò apocalittico, poi ho messo al mondo due figli, quindi a me vale la pena proprio giocarsela.
L'esercizio, diciamo così, di ricostruzione del passato e ragionare su come